Afghanistan. È un pezzo che non facciamo il punto sulla guerra dell'Italia in quel paese, e ne parliamo con Stefano, che è un compagno che fa parte del comitato contro Aviano 2000, da sempre in prima fila sui temi dell'antimilitarismo, per fare un po' il punto di questa guerra dimenticata, della quale si parla sempre e soltanto quando ci lascia le penne un ben pagato professionista dell'omicidio, ossia un militare. Buongiorno Stefano.
Sì, ciao a tutti.
Cosa ci puoi dire? Facciamo un po' il punto. Come vanno le cose in questo momento in Afghanistan? Sappiamo che per la configurazione del paese questo è il momento delle offensive, le offensive di primavera, perché il lunghissimo inverno afghano in qualche modo paralizza le attività belliche, che invece ogni anno entrano nel vivo proprio nel mese di fine, tra fine maggio e l'inizio di giugno. Com'è la situazione?
Ma allora, alcune così informazioni di base credo fondamentali per capire appunto la tappa di questa missione ISAF, e ISAF sarebbe quella di dare si dice le scadenze, e la prima è che si dice che l'Italia in particolare finisca la missione entro il 2014, e quindi a settembre, questo è importante, verrà Mauro, il ministro della difesa, chiederà al governo, al Parlamento, di rifinanziare la missione in Afghanistan. La missione in Afghanistan costerà, Mauro ha detto in una delle sue ultime dichiarazioni, che servono circa 250-300 milioni di euro per rifinanziare la missione. Si è detto certo che visto che il compattamento sia di centro-sinistra che di centro-destra, tutto l'arco istituzionale in questi anni, la missione è stata pressoché totale, infatti effettivamente insomma, noi ricordiamo che questa missione è stata votata da tutti, compresa dal centro-destra, estrema destra fino all'estrema sinistra, quando c'era ancora la rifondazione al governo, è stata sempre votata. E quindi il Mauro si dice abbastanza tranquillo, a parte qualche effervescenza insomma di qualche 5 Stelle, di qualche diciamo posizione movimentista, si dice sereno che verrà rivotata. Bisogna tirare fuori altri 250-300 milioni per rifinanziarlo. Dal 2014 ci dovrebbe essere appunto la riassegnazione dei compiti militari e di polizia alle forze locali, quindi agli afghani, con il supporto appunto dei militari che rimarranno a dare diciamo addestramento e supporto. Attualmente i militari italiani sono 3.100. Quindi è uno dei contingenti più grossi in cui operano le forze militari italiane, e tra un anno loro stimano la difesa stima che rimarranno circa 1.800 appunto militari, che serviranno a fare questa funzione di addestramento e cooperazione internazionale. Loro usano questi termini, la missione sappiamo sono di pace, e quindi si tratta appunto di addestramento e cooperazione internazionale.
Ma scusami se ti interrompo, ma sbaglio o la missione di addestramento delle truppe nonché di preparazione dei nuovi tribunali della giustizia, sì, era quella assegnata all'Italia sin da quando è entrata nella missione ISAF, oramai sì, parliamo del 2001, devono ancora addestrarli?
Sì, no, sì, questo fa parte diciamo della grande propaganda. La missione italiana sappiamo che avrebbe dovuto essere solo una missione di pace, in quanto appunto non si sarebbe dovuto portare i militari in stato di guerra, no? Nel senso nelle fasi acute offensive della guerra, ma anche difensive sul piano diciamo, tra virgolette, delle trincee. Doveva essere appunto quello di supporto e addestramento. Noi sappiamo, l'abbiamo detto anche più volte, anche in questi ultimi anni, insomma, da questi stessi microfoni, che in realtà le cose non sono mai state così. In particolare gli ultimi 4 anni c'è stato un cambio di prospettiva anche sostanziale, sia a livello di quantità di militari impiegati in termini di guerra guerreggiata, sia nelle funzioni e nell'ingaggio che questi militari hanno avuto, che era fondamentale avessero, nel senso che era evidente, lo diceva lo stesso Mini, ancora mi ricordo 6 anni fa, generale Mini adesso in pensione, che all'epoca, ricordo che in un talk show televisivo, penso fosse stato Ballarò, diceva è inutile che continuiamo a raccontarcela, se siamo là per fare la guerra, se no a questo punto meglio tornarsene a casa. E effettivamente poco dopo ci fu un cambiamento nel tipo di ingaggio e nel tipo di missione, quindi di fatto i militari italiani sono impiegati a guerreggiare con i colleghi inglesi, americani, eccetera, eccetera, chiaramente in termini minori, quantitativamente, ma non qualitativamente. E d'altro canto non si potrebbe capire perché poi dopo, insomma, siamo arrivati a conteggiare 53 morti ammazzati di militari, insomma, se questi sono là a fare le scuole, a portare i bambini per mano ad andare a scuola, a aiutare, come si dice, a costruire i ponti, non si capisce per quale motivo questi dovessero essere oggetto di uccisione da parte dei civili afghani o dei militari, dei guerriglieri.
Beh, d'altra parte l'utilizzo di strumenti di guerra come gli elicotteri d'attacco o addirittura i bombardamenti, che nell'ultimo anno sono cominciati i veri e propri bombardamenti, credo che la dicano lunga sulla natura pacifica della missione militare italiana in Afghanistan.
No, assolutamente sì. D'altro canto questa cosa va messa in relazione a questo aspetto qua, secondo me, che è sempre poco anche dibattuto, no? Cioè, le missioni italiane, come la gran parte delle missioni che vengono chiamate, cioè in sostanza le nuove guerre che vengono poi dopo fatte, negli ultimi anni le abbiamo viste diverse in vari fronti, portano con sé una parte appunto di queste che sono le ONG, che si occupano della cosiddetta ricostruzione e dell'effettiva aiuto poi alla popolazione, no? Allora, di questa parte possiamo dire con certezza che almeno metà sono affiliazioni, come dire, indirette dei sistemi militari, quindi vanno come dire tipo truppe cammellate dai militari e svolgono lavoro, appunto, cercano di, come dire, non so, tenere pulita il più possibile le porcherie che fanno i militari. Una parte di queste ONG sono governative in realtà, anche queste direttamente, nel senso che svolgono compiti assolutamente chirurgici, nel senso che non sono lì per aiutare i civili senza discriminazioni, ma solo a svolgere, come si dice, missioni che vengono garantite dai vari governi che mandano i militari a fare il resto. E poi c'è una piccola parte di queste ONG che sono effettivamente genuinamente portatrici di cose buone, in particolare pensiamo a Emergency, che lavorano a sprombattuto cercando di alleviare le sofferenze inumane che la gran parte di queste popolazioni, pensiamo soprattutto ai bambini, visto che ormai ricordiamoci sempre che stiamo parlando di centinaia di migliaia di morti ammazzati di civili e di molte centinaia di migliaia di come dice, menomati a causa di questi conflitti e di anche qua milioni di profughi che si spostano, ormai si sono spostati tra l'Afghanistan, il Pakistan e altre, diciamo, frontiere. Ecco, queste poche ONG che svolgono questo utile, insomma, sostegno alle popolazioni, tanto è vero che loro dicono che curano chiunque, non vanno a chiedergli se era un guerrigliero talebano, afghano o piuttosto che un civile, e curano tutti, insomma, di certo non, se noi facciamo un conteggio finale, non sono stati oggetto di tutta questa ferocia, a parte alcuni casi eclatanti da parte della popolazione civile. Perché? Perché evidentemente gli viene riconosciuto un ruolo reale di supporto, come loro lo chiamano, di cooperazione internazionale. È strano, no? Che quelli invece che dovrebbero fare addestramento e cooperazione internazionale, i militari italiani, stranamente sono oggetto costante di attacchi da parte insomma, della gente del posto. Quindi evidentemente questo già smentisce dei fatti, insomma, di come vengono percepiti per quello che sono, cioè portatori di guerra per motivi, cioè, per interessi che non sono esattamente caritatevoli. Da questo punto di vista io direi altre due cose, per concludere un po' alcuni aspetti, diciamo alcune scadenze. Quando si dice che il 31 dicembre del 2014 sarà l'impegno diciamo, della guerra in Afghanistan, delle missioni, no? Di guerra in Afghanistan sostanzialmente finisce e ci sarà il via del nuovo corso, al nuovo corso cosiddetto di assestamento del nuovo Stato afghano che potrà garantire tutta una storia di decenti servizi, insomma, alla popolazione, eccetera, eccetera. Questo anche qua è smentito ed è stato anche formalizzato dal vertice interministeriale che c'è stato della NATO, che si è tenuto a Bruxelles qualche giorno fa, il 4-5 giugno, e che esplicita che l'impegno della NATO proseguirà assolutamente dopo il 31 dicembre 2014. E, d'altro canto, alcuni dati interessanti. Un osservatorio importante statunitense che tiene monitorato in maniera laico dal punto di vista statistico le situazioni nei vari paesi di guerra. In Afghanistan solamente il 7%, che significa 15 su 219, dei battaglioni dell'esercito, e il 9%, che sono il 39 su 435 delle unità di polizia, sono in grado di operare in maniera indipendente in tutto il territorio, diciamo, che dell'Afghanistan. Quindi il 7% e il 9%, 7% dei militari e 9% di polizia, sono cifre assolute che ti danno il polso che tutto quello che è stato fatto in questi anni qua non solo non ha aiutato a ricostruire, diciamo, uno Stato che garantisca, insomma, governabilità, che garantisca un minimo di diritti civili, così, perché insomma, se noi andiamo via, si dice che il mandato è finito 2014 e abbiamo dati come questo genere, che sono totalmente irrilevanti, è evidente che un 7% o 9% di forze, tra virgolette, dell'ordine, tra militari e polizia, sono in grado di garantire una vivibilità al paese, significa che abbiamo ascoltato soltanto un sacco di balle, cioè il fatto che questa missione fino ad ora, e così continuerà, aveva un unico scopo, che certamente non era quello di sconfiggere il terrorismo e riportare la pace e la democrazia in Afghanistan. Questi dati ci sembrano così evidenti che quando Mauro chiede il rifinanziamento della missione, evidentemente bisognerebbe pensare di ricostruire una mobilitazione molto forte, una controinformazione forte per mettere fine a questo continuo foraggiamento di una missione criminale, come lo sono tutte le missioni di guerra, insomma, che l'Italia, a cui l'Italia ha partecipato. Ecco. Ma anche detto, scusami se approfitto senza magari una domanda specifica, ma anche detto che la polemica che c'è stata con la CGIL, in particolare con la Camusso, per il quale sembrava che una sua dichiarazione al congresso della CGIL, della CISL, lei sostenesse che le missioni di guerra, le missioni di pace a dire il vero, e l'acquisto di F-35 sarebbero una risorsa per l'economia reale, è stata smentita, quindi va giusto per lo stato intellettuale, è stato smentito, visto che hanno detto loro sono contrari ad F-35, all'acquisto di F-35, ma però diciamo che nel tentativo di smentire questa affermazione, lei in realtà ribadisce il fatto che ha chiesto che queste missioni di pace, che evidentemente per la Camusso sono missioni di pace, vengano finanziate dall'Unione Europea, cioè in sostanza si dice: noi abbiamo altre priorità, quindi meglio che i soldi noi non li mettiamo, chiediamo che li metta l'Unione Europea per fare il bene di questi paesi. Quindi non è che mi sembra che le dichiarazioni poi alla fine siano quantomeno indicative di un atteggiamento, di una valutazione assolutamente irrealistica e mistificatoria di quello che sta succedendo in Afghanistan.
Certo, la domanda che volevo farti era questa e poi chiudiamo. evidentemente si sconta, no, in questi anni una enorme difficoltà a creare un movimento di opposizione a questa guerra. Questa guerra non ha mai avuto opposizione, quella in Iraq ha avuto opposizione, sia pure virtuale, da grandi manifestazioni, e molto poco da interposizione pratica rispetto ai meccanismi della guerra, ma è questa più non ne ha mai avuto sostanzialmente. Poi alcune voci si sono levate, ma i movimenti sociali, che pure sono attivi su tante altre questioni, sembrano tralasciare i temi del militarismo. Eppure, lo diciamo spesso, le basi del militarismo, le basi della guerra si trovano qui, dietro le nostre case, dove ci sono le caserme, le installazioni militari, le basi militari, dove costruiscono i famigerati F-35 e dove li sperimentano, dove faranno i primi voli sperimentali, che è a due passi qua da Torino, nella parte militare dell'aeroporto di Caselle, sotto la Lenia, che è una delle partecipanti alla joint venture per la costruzione di questi velivoli. Quindi, insomma, ovunque, tutto il nostro territorio, no, è costellato dai luoghi dove si costruiscono le armi, dove le si commercializzano, dai luoghi dove ci sono eserciti, dove ci sono gli aerei che partono. Insomma, come dire, ci sono solo occasioni per mettersi in mezzo e per cercare di tagliare le gambe in una maniera che non può essere di mera opposizione formale. E invece, rispetto a questo orizzonte nel quale a tutt'oggi ci sono 3.100 militari italiani, continua a calare un imbarazzato silenzio anche da parte di quelli che si pretendono antimilitaristi. Che spiegazione ne puoi dare?
È una domanda, come dire, impegnativa. Io posso fare delle riflessioni a voce alta, che magari, insomma, sono le stesse che si fanno con i compagni, le compagne, magari in altre occasioni anche di discussione su queste tematiche. Diciamo che il quadro che hai tracciato è effettivamente realistico, nel senso che, a parte sporadiche diciamo uscite come dire, anche contingenti, quindi anche se specie di essere localistiche, penso ultimamente alla bellissima posizione al Nomos che c'è stata di Scemi, piuttosto che ad alcune diciamo manifestazioni a Cameri, il discorso del Novara per gli F-35 ed altre, diciamo, situazioni, insomma, che io conosco, ma a parte a questi exploit così molto, molto, come dire, frammentati e per certi versi anche sì, no, certamente non di massa, insomma, no? Quindi fatta da un po' i più caparbi su queste tematiche. Effettivamente in questi anni il declino da parte di una capacità di opporsi alla guerra in Afghanistan, in generale al militarismo, ma anche se pensiamo a questa guerra, effettivamente è assolutamente evidente, è drammatico. E va detto che in realtà inizialmente la prima grande manifestazione che c'è stata quando si dichiarò la guerra in Afghanistan, l'11 settembre, fu proprio a Firenze, mi ricordo, e fu anche molto partecipata, credo ci fossero stati mezzo milione di persone, realisticamente. Poi ci fu, qui dopo, quella contro in Iraq, la nuova in Iraq, con un milione e mezzo, un milione di persone, senza fare cifre, comunque sicuramente enorme, però già quella fu una prima, come dire, grossa opposizione, diciamo, quantomeno di visibilità e di opinione, che però scemò immediatamente. Sicuramente ci fu una mobilitazione molto più significativa per l'Iraq, e l'Afghanistan purtroppo ha avuto anche peraltro una condiscendenza, appunto, anche rispetto a quei partiti, insomma, che sostanzialmente si dichiaravano assolutamente pacifisti in maniera integrale, si dichiaravano contro le guerre, penso soltanto appunto a tutta l'area che gravitava attorno ai protestanti comunisti. Però ricordiamoci che un atto gravissimo, prima che quel governo cadde, tra l'altro per colpa di altri, in quel caso Mastella, mentre fu incolpato, poi dopo succede quello, fu incolpato proprio di fondazione di quel tracollo, ma in realtà fu stelle a togliere, diciamo, l'aria, però una delle ultime cose che ebbero la capacità di fare fu quella di rivotare il distanziamento in Afghanistan. Interessante, vi ricordo che c'era all'epoca Lidia Menapace, che faceva parte del governo, era anche una commissione importante, e fu lei, ricordo, che disse chiaramente che bisognava accettare di votare, non solo per la fracca del governo, ma perché in realtà le richieste da parte di questa opposizione alla guerra che era all'interno del governo Prodi avrebbero implicato una ridefinizione in senso migliorativa della missione, da missione di guerra a missione effettivamente di ricostruzione. Quindi, anche se non era un capovolgimento importante, ma c'erano piccoli passi significativi. Era un bluff incredibile, ma fu una delle ultime cose che fu, tra l'altro, poi dopo comportò da là in poi il declino totale di quella formazione politica, ma non è questo preoccupare, ma per capire che ci fu, insomma, sulla questione dell'Afghanistan si chiuse probabilmente questo ciclo di capacità di opporvi qualcosa con l'ultimo rifinanziamento che vedeva proprio il centro-sinistra e queste forze cosiddette, tra virgolette, di opposizione alla guerra. Dal punto di vista dell'incapacità di riuscire a porsi in termini antimilitaristi, le riflessioni sono molteplici. Io credo che ci sia evidentemente una demotivazione, nel senso che effettivamente su queste tematiche è difficile riuscire a mobilitare le persone, anche perché probabilmente in questa crisi, diciamo, generalizzata, in particolare economica, probabilmente le persone tendono a pensare ai fatti propri, no? A pensare a ciò che accade a loro, senza porsi realmente l'ottica che fondamentalmente queste missioni sono, come dire, parte di questa causa, nel senso che spostare centinaia di milioni di euro costantemente di anno in anno verso queste missioni significa togliere proprio alla possibilità poi dopo di avere servizi basilari come scuole, asili, salute, eccetera, eccetera. Per cui non c'è neanche la lungimiranza di capire questo aspetto. Probabilmente c'è anche questa impotenza che alleggia, no? Cioè il fatto che evidentemente non ci sono degli obiettivi, degli strumenti concreti che vengono percepiti tali da poter mettere in campo per ostacolare questo sperpero di denaro e queste stragi che di fatto sono tali, che vengono fatte in nome dell'Italia in giro per il mondo. Quindi le motivazioni, ripeto, io le dico alcune, ma credo ce ne siano anche altre, magari anche più rilevanti.
Siamo d'accordo. Senti, io in qualche modo ti devo salutare perché stiamo, sì, come dire, traforando i tempi previsti. Credo che le indicazioni in qualche modo ci siano tutte, specialmente rispetto al fatto che appunto o si parte da una posizione attiva, sì, che non può essere solo testimonianza, mettendosi di mezzo rispetto a tutto quanto di militarismo c'è nel nostro paese, che è una grande portaerei di guerra, o altrimenti ci si limita a piangere un pochettino.